Buona domenica a tutti, benvenuti, grazie per la vostra presenza. Alcune indicazioni, informazioni prima di iniziare il nostro incontro di lettura e commento del Vangelo di Giovanni. La solita richiesta, anche se siete certi di aver spento il cellulare, se date una controllata, meglio. Prima dei lavori avete visto la novità, adesso abbiamo tre quarti di porta, perché il resto ancora deve essere messo, comunque tre quarti di porta sono arrivati. Se ricordate, nel corridoio c'erano degli scaffali dove mettevamo delle riviste a disposizione delle persone. Adesso lì in corridoio e in tralcia è nella sala con lo schermo, quindi per esempio riviste tipo Rocca che ci arrivano, Adista, Nigrizia che ci arrivano, noi le mettiamo a disposizione, quindi le potete prendere gratuitamente e sono nella prima sala, quella con lo schermo. E come sempre ricordo che noi siamo autosufficienti economicamente, non siamo nella greppia dell'otto per mille, quindi viviamo del nostro lavoro e del contributo delle persone che ci sostengono, e per questo vi richiediamo di mettere un contributo per la partecipazione a questo incontro, e c'è anche la possibilità per chi vuole di diventare soci. C'è ancora il calendario del centro, quest'anno l'abbiamo dedicato a tutte le ceramiche delle Madonne che abbiamo nel centro. Siamo già a dicembre, la notte di Natale, come sempre, alle 23 ci sarà l'Eucaristia, ma come sempre venite con buon tempo, perché se arrivate alle 23 si rischia, come le altre volte, neanche di poter entrare. Stiamo leggendo e commentando la Passione di Giovanni. Per chi vuole, ho già pubblicato questo commento che stiamo facendo qui nel libro Il Mandante, quindi sono la lettura e il commento della Passione di Gesù secondo Giovanni. E riprendiamo allora il nostro Vangelo, è il Vangelo di Giovanni, un Vangelo che fin dall'inizio è stato elegantemente, con i guanti bianchi, emarginato dalla Chiesa. Emarginato perché è un Vangelo diverso dagli altri, molto scomodo, ha fatto della denuncia del potere il filo conduttore del suo scritto, e quindi è stato un Vangelo che era imbarazzante per la Chiesa. Agli inizi si pensava addirittura che fosse un Vangelo scritto da qualche eretico, c'erano degli sospetti. Come si faceva? Era Vangelo, però era scomodo, allora gli è stata data l'etichetta di Vangelo spirituale. Un Vangelo difficile che le persone non sono in grado di comprendere e adatto per i mistici, per le persone spirituali. Sta di fatto che a tutt'oggi continua l'emarginazione del Vangelo di Giovanni. Voi sapete che c'è un anno liturgico, quest'oggi proprio incominciamo l'anno C, l'anno di Luca, quindi c'è un anno dedicato al Vangelo di Matteo, un anno dedicato al Vangelo di Marco e uno di Luca, e Giovanni? Giovanni non ha un suo anno. Giovanni ha qualche lettura presa qua e là, e poi, siccome è il periodo di maggior afflusso delle persone nelle chiese, il mese d'agosto, i giorni feriali, sì, c'è Giovanni, quindi non si può dire che Giovanni sia emarginato. Il mese d'agosto, le letture dei giorni feriali, ci abbiamo il Vangelo di Giovanni. Perché questa premessa? Perché ci siamo lasciati l'altra volta con una denuncia drammaticissima che l'evangelista fa. E ricordo, quando gli evangelisti scrivono, non intendono trasmetterci tanto della storia, ma fare della teologia, come adesso vedremo più avanti. Quindi la lettura dei Vangeli ci dona la capacità di comprendere la vita di oggi. L'altra volta ce l'avamo lasciati con una denuncia drammatica. Pilato cerca in tutti i modi di liberare Gesù, e dice: come posso mettere in croce il vostro re? E da parte delle massime rappresentanti delle istituzioni religiose, i sommi sacerdoti, c'è l'apostasia. Questo è un termine tecnico, apostasia, che indica il rifiuto pubblico definitivo di Dio o della propria religione. Quindi i massimi rappresentanti della religione, i massimi rappresentanti di Dio, sono quelli che lo rifiutano. E infatti cosa dicono? Noi non abbiamo altro re all'infuori di Cesare. re di Israele, il Signore di Israele, era Dio. Ebbene, loro sono disposti a rinnegare Dio pur di mantenere il proprio prestigio, i propri interessi. Tutto quello che la casta sacerdotale fa, lo fa per l'unico Dio che riconosce, l'unico Dio che venera, l'interesse, la convenienza. La denuncia che fa l'Evangelista con queste parole, ripeto, il termine tecnico per questo atteggiamento della casta sacerdotale è apostasia, è che quell'istituzione religiosa che pretendeva di essere l'unica mediatrice, cioè il rapporto tra Dio e gli uomini, non solo fallisce il suo compito, ma viene smascherata. Il suo vero Dio, l'idolo al quale è disposta a sacrificare tutto quanto, è il potere. E pur di mantenere il potere, non esita a sbarazzarsi del suo vero Dio. È entrato Raffaele, vieni qua, c'è un posto per te. Abbiamo un ospite che ci fa tanto piacere avere, molti di voi conoscono perché da quasi 30 anni c'è anche qui, dove preferisci. Raffaele Luise è il vaticanista della RAI, spesso i suoi servizi, ha accompagnato tutti i viaggi del Papa, anzi gli diamo un benvenuto a lui, a Raffaele, grazie alla tua presenza. E anche ieri abbiamo avuto un bel incontro sulla storia dei Servi di Maria nelle Marche, ed è venuto l'archivista dell'Ordine, Odir Dias, che presto tornerà perché dovrà studiare anche la storia di Montefano, quindi anche a te il benvenuto, Odir. Grazie Raffaele. Ma quello che è più grave è che l'istituzione, pur avendo rinnegato Dio, continua a esercitare le sue funzioni. Ma come può farlo? Quindi ha rinnegato Dio. L'unico Dio che riconoscono loro è il potere, per mantenerlo si sbarazzano del Signore, non abbiamo altro re all'infuori di Cesare, però continua a esercitare le sue funzioni. Allora l'Evangelista ci fa comprendere, attenti a un'istituzione religiosa dominata dal potere. È un'istituzione che, anche se si ammanta di sacralità, nelle istituzioni tutto è sacro meno l'uomo. Sono sacri i palazzi, sacri i titoli, sacri le varie istituzioni meno l'uomo. È un'istituzione che sarà soltanto un apparato esteriore che nasconde l'aridità interiore. Quindi l'Evangelista, gli Vangeli ci fanno aprire gli occhi contro un'istituzione religiosa che esternamente appare nella sua magnificenza, ma questo non fa altro che nascondere la sua miseria. C'è uno splendore di esteriore, ma in realtà c'è uno squallore della vita, quindi un'istituzione che sostituisce con il rito quello della vita. E l'effetto tragico qual è? Che le sue parole sono suoni che non comunicano vita. Essendo parole che non nascono da esperienza, la parola, per arrivare al centro, per far fruttare il suo significato, deve nascere dall'esperienza dell'uomo. E questa è la parola efficace. Ebbene, le parole di questa istituzione sono parole senza anima, sono soltanto suoni, perché quando questi parlano di amore è qualcosa che non sanno, perché hanno rinunciato all'amore, così misericordia, giustizia, umiltà, figuriamoci, modestia. Quindi ci eravamo lasciati con questa immagine drammatica che i rappresentanti dell'istituzione religiosa, i rappresentanti di Dio, messi con le spalle al muro, rinunciano a Dio pur di mantenere il potere. E dicevamo l'altra volta, è meglio un dominio oppressore, si tratta di scegliere l'impero romano, che permetta però di giustificare la loro oppressione, che un Dio liberatore. Quindi l'istituzione religiosa si prostituisce, si mette a servizio degli interessi del potente di turno, a condizione che questo gli garantisca i propri privilegi. Quindi vediamo che leggere il Vangelo non è fare archeologia, qualcosa di 2000 anni fa, ma ci dà gli strumenti per discernere gli avvenimenti quotidiani. Ebbene, eravamo arrivati allora a questa drammatica scelta delle autorità e continuiamo la nostra lettura e commento, capitolo 19 del Vangelo di Giovanni, dal versetto 16. Allora lo consegnò perché fosse crocifisso. E prestiamo attenzione a questo verbo consegnare che apparirà ancora una volta. Il verbo consegnare in questo Vangelo nasce per iniziativa del diavolo. È il diavolo che mise nel cuore a Giuda di consegnare, cioè tradire Gesù. Allora Giuda consegnerà Gesù alle guardie. Le guardie consegnano Gesù al sommo sacerdote, a Caifa. Caifa consegna Gesù a Pilato. Pilato lo consegna ai carnefici. Quindi c'è tutta una serie del verbo consegnare adoperato dall'Evangelista che nasce da colui che ha creato la morte, il diavolo. Quindi il verbo consegnare finora apparirà sempre in un contesto di morte. Vedremo poi la sorpresa finale quando questo verbo consegnare sarà applicato a Gesù. Allora lo consegnò loro perché fosse crocifisso. Non avendo prestato ascolto alla voce di Gesù, Pilato adesso è costretto a prestarla ai suoi accusatori. C'è qualcosa che risalta. E la sentenza? Ricordo, c'è stato il processo di Gesù, un processo normalo. Un processo dove era il giudice ad aver paura dell'imputato, era l'imputato che rivolgeva le domande al giudice, e soprattutto è un processo nel quale c'è qualcosa che manca, manca la sentenza, e la sentenza non c'è, non viene emessa nessuna sentenza. Pilato non emette alcuna sentenza, ma consegna Gesù perché venga crocifisso. Perché l'Evangelista omette la sentenza? Perché in realtà non è Pilato che giudica Gesù, ma è Gesù, il Cristo, che giudica il governatore romano. Come abbiamo visto la volta scorsa, ricordate la trasposizione tra quello che è storico e quello che è teologico in questo brano. Presero dunque Gesù. Siamo arrivati al clou del Vangelo, la morte. E l'Evangelista, e credetemi, non è un'esagerazione, calibra le virgole. Ogni parola è talmente densa di significato, talmente ricca di richiami teologici, che si potrebbe fare un incontro stamattina soltanto su un verbo. Nella preparazione sapete che a volte su un semplice verbo si passa settimane intere, tanta è la ricchezza di questo Vangelo. Presero dunque Gesù. Questo verbo prendere è apparso all'inizio del Vangelo, nel prologo. L'Evangelista aveva scritto, venne tra i suoi, ma i suoi non lo presero, letteralmente, si traduce accolsero. Ebbene, l'Evangelista adesso rimette quel verbo. Cosa vuol dire? Quelli che non hanno accolto Gesù come progetto di Dio e parola di vita, finiscono poi per prenderlo, per ammazzarlo. Giovanni è molto radicale. In Giovanni non ci sono zone intermedie, o si è nella luce o nelle tenebre, o nella vita o nella morte. O si prende Gesù, si accoglie Gesù come fonte di vita, o lo si prende per ammazzarlo. E ricordate l'altra volta dicevamo la passione di Giovanni secondo, la passione di Gesù secondo Giovanni, non è un racconto teso a commuovere, a impietosire il lettore, ma è l'esaltazione di Gesù come campione dell'amore. Gesù, in questa narrazione, non appare come un poveretto trascinato al supplizio, ma come vittorioso. E per fare questo l'Evangelista omette importanti dati storici. Per questo, come abbiamo visto l'altra volta, e lo ricordo, perché ci sono sempre persone nuove, quindi dobbiamo ricordarle certe cose, i Vangeli non sono cronaca, ma teologia. Cosa significa? Non è una serie di fatti che l'Evangelista ci trasmette, ma delle verità, delle verità. Il Vangelo non riguarda tanto la storia, ma riguarda la vita, ecco perché è sempre attuale. Sappiamo dagli altri evangelisti, e probabilmente la loro relazione dal punto di vista storico è più sicura, che Gesù, nel cammino verso il luogo dell'esecuzione, viene aiutato da uno straniero, Simone il Cireneo. Questa figura, che troviamo presente negli altri evangelisti, scompare invece nel Vangelo di Giovanni. Scrive Giovanni, e sollevando da se stesso la croce. Gesù non ha bisogno di aiuti. La croce, nelle mani di Gesù, da patibolo infame, diventa trofeo glorioso. È l'espressione massima della sua capacità d'amore. come al momento della cattura è stato Gesù ad andare incontro ai suoi, alle guardie, così adesso si carica del patibolo e si dirige verso il luogo dell'esecuzione. L'altra volta, parlando della croce, avevamo detto che questo era il momento più terribile di tutta l'esecuzione. Dal momento che c'è la condanna a morte, il condannato doveva caricarsi sulle spalle l'asse orizzontale. L'asse verticale rimaneva sempre conficcato nel luogo dell'esecuzione. Si caricava dell'asse orizzontale e dal tribunale doveva percorrere la strada fino a uscire dalla città. Le esecuzioni venivano fuori della città. E era un momento drammatico. Perché? Perché era un dovere religioso insultare, malmenare e deridere il condannato a morte. Si considerava il condannato alla croce già mezzo morto, per cui incontravi i tuoi stessi familiari che ti sputavano in faccia, gli amici che avevi beneficato che ti gridavano insolenze, le persone che ti maltrattavano. È la solitudine totale. E questo lo ricordo quando Gesù nei Vangeli, negli altri Vangeli, non in Giovanni, invita a caricarsi la croce. Non è, come purtroppo si è anacquata questa espressione, l'accettazione delle inevitabili sofferenze che la vita ci fa incontrare. Voi sapete che nel linguaggio popolare tutto è croce, ti capita una malattia, la croce che il Signore ti ha dato, ma io non lo voglio, e attento perché ce n'è pronta una più grande, quindi accetta quella. E ci sarebbe da riempire lo stupidario religioso. Il Signore dà la croce secondo le spalle delle persone. Non tentare di toglierla. La più stupida di queste affermazioni sulla croce, e purtroppo viene da un prete, era una persona che dice: ma io sta croce non la posso un po' segare perché è pesante. Dice: no, perché sai cosa ti serve la croce pesante che il Signore ti ha dato? Nel momento della morte, tra te e la vita eterna, c'è un burrone. Tu metti la croce, è la misura esatta. Quindi se togli anche un centimetro non gliela fai. Ecco, la croce non ha nulla a che vedere con le sofferenze, i lutti, le malattie che la vita ci fa incontrare. La croce è l'accettazione della perdita totale della propria reputazione, è il disonore. Ma questa accettazione è importante perché altrimenti la persona non è libera. E Gesù vuole persone libere anche dalla propria reputazione. Allora Gesù, portando da se stesso la croce, quindi Gesù non è la vittima condotta al supplizio, ma un vincitore. Nelle mani di Gesù il patibolo si trasforma in un trofeo di vittoria, perché lì manifesterà la gloria, il trionfo della vita sulla morte. Uscì verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota. Il luogo dell'esecuzione di Gesù era un'antica cava di pietra, il sottosuolo di Gerusalemme è tutto ricco di pietra, le pietre che sono state poi adoperate per la costruzione del tempio, delle varie costruzioni. C'era una cava di pietra che venne lesionata da un forte terremoto. E quindi non poteva più essere adoperata l'estrazione delle pietre, e venne adibita al luogo di esecuzione pubblica e a fossa comune, a ossario, per le persone che lì venivano giustiziate. Questo luogo è un'altura di 5-8 metri, per la forma che aveva è stato chiamato cranio, e da cranio viene il latino calvarie, da cui calvario. Poi tutta la tradizione l'ha fatto diventare un monte, il monte Calvario. Quindi la salita di Gesù al monte Calvario. È un po' la delusione quando portiamo le persone nel viaggio di studio in Israele, che si aspettano di vedere questo monte Calvario, ma non c'è nessun monte Calvario. Quindi Calvario non significa altro che cranio, dalla forma, dalla configurazione di questa roccia. Quindi uscì verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota. Per la terza e ultima volta appare nel Vangelo di Giovanni un termine che lui sottolinea in ebraico, che è legato alla morte di Gesù. Quali sono questi tre termini? Il primo che è apparso è Betesda, la piscina dove Gesù ha guarito l'invalido, lì per la prima volta i capi religiosi decidono di eliminare Gesù, perché Gesù invita a trasgredire la legge, e non solo trasgredendo la legge l'individuo non viene maledetto, ma viene benedetto. Allora Gesù è pericoloso. Da quel momento, siamo nel capitolo 5 del Vangelo di Giovanni, decidono di ammazzare Gesù. Quindi il primo luogo è Betesda. Il secondo, l'abbiamo visto l'altra volta, è Gabatà, è l'altura del dove c'era il tribunale, dove Pilato emette, anche se Giovanni non la narra, la sentenza di morte, e infine il Golgota. Perché l'Evangelista tutte e tre le volte mette dei termini in ebraico e lo fa per tre volte? Ormai sappiamo, le persone che vengono a questi incontri sanno che il numero tre nella cultura ebraica significa quello che è completo, quello che è definitivo. L'Evangelista vuol far comprendere la responsabilità enorme di questo popolo che ha rifiutato il dono di Dio e ha voluto la morte. In ebraico Golgota, dove lo crocifissero e con lui altri due. Chi sono questi altri due? Come ho detto, l'Evangelista non sta facendo una cronaca, ma una teologia. Sappiamo dagli altri Vangeli, per esempio Matteo e Marco parlano di banditi. I banditi erano i rivoluzionari dell'epoca. Luca invece parla di malfattori. Questi scompaiono nel Vangelo di Giovanni, dove lo crocifissero e con lui altri due, da una parte e dall'altra, e Gesù in mezzo. Chi sono questi altri due? In questo Vangelo, all'inizio, ci sono due discepoli anonimi che decidono di seguire Gesù. Quelli che seguono Gesù finiscono con lui sulla croce. Vedremo poi più avanti che ci sarà un'unica croce, naturalmente in maniera simbolica, che contiene tutti e tre i corpi. C'è un'unica croce, che è quella di Gesù, dove finiscono tutti quelli che lo seguono. Questa espressione "con lui" l'abbiamo già trovata in Tommaso, al momento del racconto di Lazzaro, quando Tommaso dice "andiamo anche noi a morire con lui". È quello che Gesù richiede ai suoi discepoli. Mentre Pietro, ricordate Pietro? Pietro è disposto a morire per Gesù e finirà per tradirlo. Pietro è ancora condizionato dalla tradizione religiosa, dove l'uomo deve offrire la vita per Dio. Non ha compreso la novità portata da Gesù. È Dio che offre la sua vita agli uomini. Non c'è da dare la vita per Gesù, ma eventualmente con lui e come lui a darla per gli altri. Quindi qui questi due, che sono crocifissi con Gesù, rappresentano naturalmente in maniera figurata i discepoli che da sempre l'hanno seguito. Questi discepoli sono anonimi, non ci viene detto nulla di loro. Questa espressione, l'Evangelista, come ho detto, è il momento importante di tutta la sua narrazione, la morte di Gesù, ricolma ogni espressione di richiami biblici, da una parte e dall'altra. A che cosa si riferisce? C'è un episodio nell'Antico Testamento, nel libro dell'Esodo, dove c'è una battaglia degli ebrei contro i nemici. Quando Mosè tiene alzate le mani, Israele vince. Ma Mosè dopo un po' si stancava, allora la abbassava, appena la abbassava vincevano i nemici. Allora due personaggi, Aaron il fratello e un altro, Cur, gli si mettono uno da una parte e uno dall'altra e gli sostengono le mani per la vittoria. Allora l'Evangelista, qui non c'era bisogno di dire che dove lo crocifissero è con lui altri due, da una parte e dall'altra. L'Evangelista, attraverso questo richiamo biblico, ci sta preparando a quello che poi verrà fuori. Attenzione, non è una scena di una sconfitta, ma è una scena di una vittoria. Non è una scena di morte, quella che l'Evangelista ci descriverà, ma di trionfo della vita. Quindi, come Mosè, alzando le mani, vinceva sui suoi nemici, così Gesù, con gli altri due, sono già vincitori. E qui ci rifacciamo, ed è importante ricordarlo, a quello che Gesù ha detto al termine del capitolo 16, poco prima dell'arresto. Gesù fa una dichiarazione strana ai suoi discepoli e tra poco sarà arrestato. Sarà arrestato, abbiamo visto l'altra volta, flagellato, quindi scarnificato, umiliato. Eppure Poco prima di tutto questo Gesù dice ai suoi: coraggio e attenzione al verbo, io ho vinto il mondo. Gesù avrebbe dovuto dire: coraggio, io vincerò il mondo, una promessa per il futuro. Invece Gesù dice: no, coraggio, io ho vinto il mondo. Gesù è già vincitore. Anche se poi verrà preso, malmenato, farà la fine dei maledetti da Dio, è già vincitore. Allora questo è di incoraggiamento per tutti i seguaci e per le comunità. Quanti si pongono a fianco della vita saranno sempre più forti della morte. Quanti si mettono, a costo anche di pagarlo, di persona, a fianco della verità, saranno sempre più forti della menzogna. Quindi, ecco questa immagine che adesso ci presenta un Gesù trionfatore. Pilato scrisse anche l'iscrizione e la fece porre sulla croce. Vi era scritto: Gesù, il Nazoreo, questo termine strano che adesso vediamo, l'abbiamo già visto al momento dell'arresto, ma è passato un po' di tempo, il re dei Giudei. Dunque la responsabilità di Pilato viene ancora una volta sottolineata dall'Evangelista, per il quale è Pilato colui che scrisse l'iscrizione da porre sulla croce. Quando abbiamo parlato, il condannato prendeva su di sé il pallino e al collo gli veniva messa una tavoletta con scritto il motivo di questa condanna. Ebbene, per Gesù c'è scritto: Gesù il Nazoreo. Nazoreo è un termine inventato dall'Evangelista, perché è un termine che non esiste. In questo Nazoreo, che c'ha soltanto Giovanni, l'Evangelista racchiude vari significati. Anzitutto Nazareth, il luogo di provenienza di Gesù, ma soprattutto Nazareth era un covo di rivoluzionari all'epoca di Gesù. Nazareth era nella parte montagnosa della Galilea, era uno dei luoghi dove gli zeloti, i zeloti erano i partigiani dell'epoca, o terroristi visti dall'altra parte, si rifugiavano dopo aver compiuto le loro scorrerie contro i romani. Quindi dare a Gesù del Nazareno, di Nazareth, significava già essere una testa calda. Poi mette insieme il termine Neser. Neser è un termine tratto dal libro del profeta Isaia, che significa virgulto, con il quale si indica il Messia, cioè il liberatore di Israele. E infine Nazir. Nazir è il consacrato da Dio. Allora l'Evangelista prende tutti questi tre termini, Nazareth, Neser e Nazir, e lo formula in Nazoreo. È il motivo della cattura di Gesù. Sei tu il Nazoreo? Cioè un pericoloso che vuole attentare al potere romano. Il re dei Giudei. I sommi sacerdoti avevano assicurato di non avere altro re all'infuori di Cesare, ma l'Evangelista li contraddice. Colui che hanno crocifisso è il re dei Giudei. E qui, adesso è un rompicapo sta frase. A volte l'Evangelista sarebbe da prendere per il collo, perché se faceva le cose un po' più semplici sarebbe stato meglio per tutto. Possono sembrare delle pignolerie, e forse lo sono, ma in realtà è un testo di una ricchezza che bisogna investigarlo. Ma molti giudei, cioè i capi religiosi, lessero quell'iscrizione perché il luogo era vicino alla città. Lo scrivo perché il luogo è una costruzione grammaticale strana, era vicino alla città dove fu crocifisso. Sì, apparentemente può andare bene, il luogo era vicino alla città dove fu crocifisso Gesù. Ma l'Evangelista avrebbe dovuto scrivere, e sarebbe stato più corretto, il luogo dove Gesù fu crocifisso era vicino alla città. Perché l'Evangelista fa questa acrobazia? Spero che, non so, se non è chiaro non importa, perché non è chiaro il testo, quindi se non ce l'avete chiaro non importa. Allora, l'Evangelista scrive: il luogo era vicino alla città dove fu crocifisso Gesù. Ma sarebbe stato più chiaro scrivere che il luogo dove Gesù crocifisso era vicino alla città. Perché l'Evangelista scrive che il luogo era vicino alla città dove fu crocifisso Gesù? Perché Gerusalemme, la città santa, il luogo più santo e sacro della terra, l'Evangelista la denuncia come una città assassina, una città di morte. Quello che faranno gli altri evangelisti con altri termini. Giovanni lo fa qui giocando con la grammatica. Quindi vuole mettere tutta la responsabilità alla città. Gerusalemme è la città che da sempre perseguita i profeti inviati da Dio, e quando Dio si manifesta nel suo figlio se ne sbarazza. Quindi l'Evangelista, attraverso questa acrobazia, questo salto mortale grammaticale, vuole sottolineare la enorme responsabilità della città. Ed era scritta in ebraico, in latino e in greco. Questa scritta era fatta nelle tre lingue, le tre lingue sono il ebraico, la lingua parlata, anche se si parlava l'aramaico, il latino, che era la lingua degli occupanti, e il greco, perché era l'inglese dell'epoca, era la lingua commerciale, la lingua universale. Quindi queste tre lingue erano quelle parlate e conosciute. Ma perché l'Evangelista ci dà questo particolare? A noi che questa scritta fosse fatta in tre lingue o in due, non è che dice più di tanto, ma abbiamo visto altre volte che gli evangelisti vogliono trasmetterci una teologia. E allora è compito del lettore prestare l'attenzione a tutti quei particolari che di per sé possono sembrare superflui. Quando nei Vangeli troviamo un particolare che per la comprensione del brano può sembrare un'aggiunta superflua, qui ripeto, se non c'era scritto che era in tre lingue, non è che cambiava tanto. In realtà sono sempre indicazioni teologiche. Perché l'Evangelista dice che questo titolo, questo cartello, era scritto in tre lingue? La religione non unisce. La religione per se stessa è razzista, deve dividere. Divide tra meritevoli e no, tra puri e impuri. È la religione che separa le persone. Per questo Gesù è venuto a eliminare la religione. Gesù è venuto a inaugurare una fede, un rapporto completamente diverso. La religione è la prima causa di divisione delle persone. Nel Tempio di Gerusalemme questa divisione era molto chiara. C'era una stanza chiamata il Santo dei Santi, dove poteva entrare la persona più vicina a Dio del popolo di Israele, il sommo sacerdote, una volta all'anno. Quindi vedete che c'è una piramide, incomincia, sommo sacerdote entra in questa stanza. Di fronte a questa stanza ce n'era un'altra, grande, dove quotidianamente entravano i sacerdoti per l'offerta dell'incenso e del culto. Quindi la prima, in alto, soltanto il sommo sacerdote, poi i sacerdoti. Poi c'era un cortile dove potevano entrare soltanto i maschi, non le donne. Quindi una nuova separazione. Poi c'era un cortile delle donne e infine c'era anche il cortile dove potevano entrare anche i pagani. Ma questa separazione era molto netta e per evitare che un pagano, inavvertitamente o volontariamente, separasse il recinto dove doveva essere confinato, c'era una balaustra e ogni 15 metri conteneva una lastra di marmo con la scritta in ebraico, in latino e in greco, e si sono ritrovate, sono nel museo di Istanbul queste scritte, e la scritta dice: nessun straniero varchi la transenna di recinzione del Tempio, chi verrà acciuffato sarà responsabile verso se stesso della morte che ne seguirà. Quindi se un pagano osava oltrepassare questa barriera dove loro erano confinati, veniva immediatamente ammazzato. Allora l'Evangelista ci fa comprendere qualcosa di diverso. La scritta sulla croce di Gesù è composta ugualmente con le tre lingue parlate nel mondo conosciuto, ma Gesù è il nuovo santuario dove splende l'amore di Dio, e nessuna persona, qualunque sia la sua condotta e il suo comportamento, si può sentire esclusa o tenuta a distanza di Lui. È la religione. La religione è la più grande nemica di Dio e degli uomini. È la religione che tiene lontano gli uomini da Dio, imponendo loro delle regole, inculcando il senso di colpa e del peccato, facendo sentire persone indegne di avvicinarsi. Se ti avvicini commetti sacrilegio, ma non Dio. Allora l'Evangelista ci presenta Gesù come il vero santuario dove splende l'amore di Dio e il cui accesso non è interdetto a nessuno. I pagani a quell'epoca erano considerati persone non meritevoli di vita. C'era un proverbio popolare che diceva: uccidi il migliore dei pagani e avrai ucciso il più schifoso dei serpenti. I rabbini discutevano se l'uccisione di un pagano era un omicidio o un malicidio. Cioè significa uccidere un uomo o uccidere il male. E naturalmente erano arrivati alla conclusione che uccidere un pagano era uccidere il male, per cui non era un reato. Allora, attraverso questa espressione delle tre lingue, l'Evangelista dice che avvicinarsi a Gesù non solo non provoca la morte, ma è condizione di vita. Non c'è nessuna persona al mondo, qualunque sia la sua condizione, la sua condotta, che possa sentirsi esclusa o tenuta lontana da Dio. L'amore universale, che adesso Gesù dimostrerà sulla croce, è la forza che supera tutte le divisioni religiose, le divisioni razziali, e abbatte quei muri che gli uomini, e specialmente la religione, ha eretto in nome di Dio, della razza e della religione. Questo avvenimento ci fa comprendere un'espressione che troviamo in una lettera di San Paolo, nella lettera agli Efesini, dove San Paolo unisce il tema della croce con il tema del muro. Leggiamo cosa dice San Paolo. Egli, Gesù, infatti, è la nostra pace. Colui che ha fatto dei due popoli uno e ha demolito il muro di separazione. Di che muro sta parlando Paolo? Il muro nel Tempio di Gerusalemme. Gesù l'ha abolito. Non c'è più un muro che separa i pagani dal popolo ebraico. Non c'è più un muro che separa le donne dagli uomini. Non c'è più un muro che separa gli uomini dai sacerdoti, a meno che possa essere innalzato come legittima difesa da parte degli uomini, perché i sacerdoti più li conosci più li eviti. Sto parlando dei sacerdoti del Tempio di Gerusalemme, che erano dei rapaci. Ha demolito il muro di separazione. Con Gesù non ci sono più mura. E continua Paolo, avendo abolito nella sua carne l'inimicizia, la legge dei comandamenti fatta di prescrizioni, per creare in se stesso, dei due, un solo uomo nuovo, facendo la pace. E poi continua, per riconciliare tutte e due con Dio in un solo corpo per mezzo della croce. La croce di Gesù ha abolito i muri di separazione che gli uomini, in nome della religione, in nome della razza, in nome del sesso, costruiscono continuamente nella loro esistenza. E per fortuna la storia ci dà ragione, tutte le grandi muraglie costruite dagli uomini si sono rivelate inutili e prima o poi sono crollate. Nonostante questo c'è ancora chi pensa di costruire dei muri. I sommi sacerdoti dei giudei. Ecco, quando leggiamo il Vangelo, e questo vale per tutti, e dobbiamo leggerlo con attenzione, stando attenti ad ogni particolare. Qui uno che legge fa un sobbalzo: i sommi sacerdoti dei giudei. È chiaro, di chi vuoi che fossero? Di chi erano i sommi sacerdoti, se no dei giudei? Come mai l'Evangelista mette questa espressione dei giudei? Inutile. Non dice i sommi sacerdoti degli egiziani, dei cananei, dei persiani. I sommi sacerdoti erano del popolo giudaico. Perché l'Evangelista adesso qui mette questo termine giudei che non c'entra? Qui se l'Evangelista scriveva i sommi sacerdoti dissero loro a Pilato. Tutti quanti capiamo che non sono sommi sacerdoti che vengono da un altro popolo o da un'altra religione, sono i sommi sacerdoti dei giudei. Perché l'Evangelista ripete inutilmente dei giudei, lo vedremo. I sommi sacerdoti dei giudei dissero allora a Pilato: non scrivere il re dei giudei, ma che quello, una caratteristica che troviamo in tutti i Vangeli, gli appartenenti alla religione, specialmente alla casta sacerdotale, hanno talmente livore, talmente odio nei confronti di Gesù, che in tutti i quattro Vangeli non lo nominano mai. Non si troverà mai il nome di Gesù in bocca a un sacerdote, in bocca a uno scriba, in bocca a un fariseo. Ma sempre adopereranno un termine, che in greco è carico di disprezzo, quello o questo. Evitano perfino di pronunziare il nome. Pensate, quando Dio si manifesta in Gesù, anziché essere riconosciuto dalla casta sacerdotale e dalle persone religiose, provoca in questi un rifiuto, un livore, che evitano perfino di usarne il nome, nominare il nome. Ma che quello ha detto: re sono dei giudei. Ecco allora che capiamo perché l'Evangelista ha ripetuto prima giudei. L'Evangelista ha aggiunto l'inutile precisazione a sommi sacerdoti di giudei, che non sarebbe necessaria, per risaltare l'opposizione, il contrasto tra sommi sacerdoti dei giudei e il re dei giudei. C'è piena contrapposizione, che era il loro messia. L'incapacità dei sommi sacerdoti di leggere la scrittura li rende incapaci di leggere la parola di Dio che si è fatto uomo. Ed ecco la risposta importantissima di Pilato, attualissimo. Rispose Pilato: ciò che ho scritto, ho scritto. Si può tradurre in maniera più comprensiva: quello che ho scritto resta scritto per sempre. È un'ironia dell'Evangelista. Attraverso il rappresentante dell'impero, ormai sono i pagani che riconoscono la regalità di Gesù contestata e rifiutata dal suo popolo. Lo scritto ormai è definitivo. Quello che ho scritto resta scritto e non può essere cambiato. L'Evangelista qui raggiunge uno dei vertici della spiritualità. Gesù crocifisso è l'unica vera scrittura definitiva che ogni uomo può leggere e comprendere. Perché? Perché il linguaggio dell'amore è il linguaggio universale che tutti possono comprendere. Mentre un testo scritto appartiene a un determinato popolo, a una determinata cultura, a una determinata religione, e ha bisogno, lo vediamo, di essere tradotto, di essere interpretato, uno scritto è molto condizionato. Non ci può essere uno scritto universale, perché i modi di parlare, di intendere, sono diversi nell'umanità, ma il linguaggio dell'amore è un linguaggio universale che tutti possono capire. Una carezza ha lo stesso significato al nord come al sud. Un bacio all'est e all'ovest ha lo stesso significato. Il linguaggio dell'amore è il linguaggio universale che tutti, anche i pagani, possono comprendere. Quindi Gesù crocifisso è il nuovo codice dell'alleanza, è la nuova scrittura e rimane per sempre. Quindi la scrittura che Giovanni consegna alla comunità dei credenti non è un libro, ma è un uomo inchiodato a un patibolo. Inchiodato a un patibolo per essere fedele nell'amore. E l'amore è il linguaggio universale che tutti possono comprendere. Tra 15 minuti, dopo l'intervallo, ci rivediamo per la seconda parte. Grazie.